E c'è stato persino un giornale che diceva: ma sta roba che file ha toccato, non ha toccato, è atterrato. Ma non è che avete fatto apposta per tenere il pathos, seriamente? Cioè, questo dice, insinuava che l'avessimo fatto apposta. Perché per gli americani è stato perfetto sta cosa. Cioè, per loro è stato come un film di Hollywood, questa cosa qua. Se fosse atterrato normalmente non sarebbe stato così bello.
Goffo, impacciato, sgraziato, travagliato, atterraggio di fortuna, drammatico, epico, sicuro ma precario, azzardato, pessimo. Questi sono solo alcuni degli aggettivi con cui la stampa italiana, a differenza di quella americana, ha descritto l'atterraggio di File, il lander che ha viaggiato per 10 anni nella pancia di Rosetta prima di essere sganciato e atterrare, rotolare, rimbalzare sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Un atterraggio difficile, durante il quale non ha funzionato praticamente nessuno dei sistemi di cui era dotato il lander. Nonostante questo, o forse proprio grazie a questo, File è passato alla storia. Il perché cercheremo di capirlo assieme a Paolo Ferri, che all'epoca di File era capo del Dipartimento delle Missioni Interplanetarie al Centro di Controllo dell'Agenzia Spaziale Europea ad Darmstadt, e che in precedenza era stato anche direttore della missione Rosetta. Io sono Valentina Guglielmo e questo è un podcast di Media INAF che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali. Si chiama Houston. Il lander File, che potete immaginare come una specie di lavatrice grande 1 metro cubo, doveva essere sganciato quando la sonda Rosetta si trovava a ridosso della cosiddetta linea della neve, che nel Sistema Solare si trova a 450 milioni di chilometri dal Sole e definisce la linea immaginaria oltre la quale l'acqua ghiaccia e si trova solo allo stato solido. Per motivi di progettazione del lander non poteva essere lasciato andare né molto prima, poiché la temperatura e la radiazione solare sui suoi piccoli pannelli sarebbero state troppo basse, e nemmeno molto dopo, poiché il rischio che la cometa diventasse attiva e il materiale di cui era composta cominciasse a evaporare avvicinandosi al Sole aumentava di giorno in giorno. Da programma, la missione scientifica di File era concentrata in poco più di 60 ore, quelle garantite dalla durata della batteria di bordo. Perché si assumeva, come spesso avviene nello spazio, lo scenario più pessimistico, ovvero che le celle solari non riuscissero a vedere la luce del Sole e ricaricare il lander. Il sito di atterraggio scelto sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko era stato chiamato J, come la lettera dell'alfabeto, e individuava un'area di alcune centinaia di metri sulla testa del suo nucleo. Potete immaginare la cometa come una specie di paperella, in cui la testa e il corpo sono collegati da un restringimento, il collo appunto. J si trovava sulla testa. L'atterraggio di File era programmato per il 12 novembre 2014, dopo un volo di circa 7 ore che cominciava con la separazione dalla sua sonda madre Rosetta, che nel frattempo orbitava attorno alla cometa a una distanza di circa 22 km e mezzo. Tutto quello che sarebbe successo durante la discesa dipendeva unicamente dalla manovra di distacco, perché il lander non aveva alcuna possibilità di spostarsi in maniera autonoma. La sua traiettoria era determinata dalla dinamica di Rosetta al momento del distacco e dalla velocità e dalla direzione che sarebbe riuscita a impartirgli. Il meccanismo di separazione di Rosetta avrebbe dovuto dare al lander una velocità iniziale di appena 18 cm al secondo, che sono 0,65 km all'ora circa, e una direzione che scongiurasse la collisione fra i due veicoli. Il rischio più grande, per Rosetta e per File, era proprio quello di scontrarsi.
File non era un atterraggio controllato, è stato come tirare un sasso. È stato tirare un sasso da 22 km e mezzo di altezza, è caduto per 7 ore. E tra l'altro programmato a una distanza di 500 e passa milioni di chilometri. Io tante volte faccio questo paragone, che uno si deve immaginare. L'atterraggio di File è stato così. C'è un aereo che vola, un aereo normale, che vola ad un'altezza che è doppia di quella degli aerei civili, 22 km di altezza, invece degli aerei civili volano sui 10-11 km. Quindi 22 km di altezza. Sta volando su deve raggiungere un oggetto che è grande come il Monte Bianco e tirare giù uno scatolone che è grosso come una lavatrice, buttarlo da 22 km di altezza al momento giusto in modo che cada entro un cerchio di circa un chilometro sul Monte Bianco. Tutto questo non pilotato da bordo dell'aereo, ma pilotato sedendosi su Giove. Questo è l'atterraggio di Phile.
Dopo essere stato rilasciato da Rosetta nel migliore dei modi, Phile sarebbe potuto atterrare in un'area grande quanto una circonferenza di un chilometro di raggio. Ma un posto non valeva l'altro, perché la cometa 67P Churyumov-Gerasimenko era costellata di ostacoli.
Seconda cosa, Phile era una macchina costruita per l'ignoto. Non avevamo idea. Gli scienziati ci avevano dato, certo non la forma, la forma lì orrenda non ce la saremmo mai neanche immaginati. Gli scienziati ci hanno dato un'idea, la densità, anche stime della durezza, eccetera, della superficie, ma tutte cose assolutamente sconosciute. Per cui chi ha costruito Phile, lo posso dire perché io non ho costruito Phile, quindi posso sprecare aggettivi, ha fatto una macchina per l'ignoto e quindi ha dovuto mettergli un sacco di accorgimenti dicendo, se è così, magari questa, se la superficie è morbida, gli arpioni funzionano, se è troppo dura, magari non funzionano gli arpioni, però magari l'ammortizzatore, se affonda nella polvere, poteva benissimo. Noi il giorno in cui l'abbiamo buttato giù non sapevamo se in quella zona piana dove noi volevamo buttarlo, se era semplicemente uno strato di polvere o magari era un lago di polvere, questo entrava e spariva nella polvere. Quindi se sparisce nella polvere magari gli metto una batteria, così funziona. Però se invece resta fuori gli metto le celle solari. Quindi chi ha costruito Phile ha costruito una macchina complessa per funzionare in un ambiente totalmente sconosciuto. A parte la gravità che era stimata, che è l'unica cosa che sapevano. Io racconto spesso che quando siamo partiti io ho fatto un calcolo mio personale delle probabilità che avevamo di un atterraggio di Phile di successo e sono arrivato a 2%. Questa è stata una mia stima personale, ovviamente che non ho mai detto a nessuno perché sennò quelli dell'ESA mi ammazzavano. L'ESA ufficialmente prima dell'atterraggio, il giorno dell'atterraggio, disse abbiamo un 50% di probabilità. Quindi anche l'ESA negli anni si è resa conto che era una roba veramente rischiosa. Di solito l'ESA non fa missioni col 50% di successo, di solito andiamo al 95% noi. Quindi restava una cosa veramente un salto nel buio.
Il 12 novembre 2014 era un mercoledì. Al centro controllo missioni dell'ESA a Darmstadt la tensione era palpabile e la tensione era al massimo. Il team responsabile delle operazioni di Rosetta e Phile si era trasferito dalla sala di controllo rutinaria a quella principale, la Main Control Room, che viene impiegata solo durante le operazioni più importanti e delicate. Sin dal giorno prima e per tutta la settimana, la sala sarebbe stata presidiata 24 ore su 24 da due team, che si alternavano ogni 12 ore. Rosetta si trovava a circa 500 milioni di chilometri dalla Terra e il segnale, viaggiando alla velocità della luce, impiegava 28 minuti e 20 secondi per compiere il tragitto e raggiungere la sonda, dalla Terra, e viceversa. Come dicevamo, le foto del sito di atterraggio scattate durante le ultime settimane da Rosetta non lasciavano capire fino in fondo che tipo di terreno avrebbe trovato Phile al suo arrivo, né quali rischi correva. Con la stessa probabilità poteva trovare un mare di polvere in cui sprofondare, un crepaccio in cui incastrarsi o un masso su cui inciampare. Insomma, gli scenari possibili erano tanti e totalmente fuori controllo. La forza di gravità della cometa, inoltre, era bassissima e rimanervi gravitazionalmente legati era tutt'altro che scontato. Per dare un'idea, mentre sulla Terra Phile pesava un centinaio di chili, sulla cometa il suo peso si riduceva ad appena un grammo. Per questo, il lander era dotato di arpioni per ancorarsi al terreno e di una valvola che sparava azoto in pressione verso l'alto, in modo da spingerlo il più possibile verso il basso e fargli mantenere il contatto con la superficie della cometa. Questi due sistemi, arpioni e azoto, avrebbero dovuto lavorare di concerto. Il test di apertura della valvola del serbatoio di azoto eseguito la sera precedente, però, non aveva dato esito positivo e non era chiaro se il sistema avrebbe funzionato. La mattina del 12 novembre, poco dopo le 6, Rosetta eseguì l'ultima manovra orbitale in preparazione al rilascio di Phile. Le criticità, quella mattina, erano due. La prima, la manovra orbitale di Rosetta. Farla al meglio significava ridurre al minimo l'incertezza sul luogo di atterraggio di File. La seconda, la separazione. Dopo più di 10 anni nello spazio e nella pancia di Rosetta, in un punto che rispetto all'orientamento di crociera della sonda si trovava quasi sempre all'ombra e quindi a temperature molto basse, era verosimile che qualche meccanismo o qualche ingranaggio non funzionasse al meglio. Infine, come dicevamo, durante la separazione era fondamentale impartire una precisa velocità iniziale a File, affinché questo si dirigesse correttamente verso il suo luogo di atterraggio sulla cometa. Dopo il rischio di scontro con la sonda Rosetta, il timore principale del team era perdere File nello spazio.
Nella notte sono state delle cose molto importanti. La manovra, che era fondamentale per la precisione dell'atterraggio, era la manovra iniziale di Rosetta. Perché la precisione di atterraggio di File era dovuta solo alle condizioni iniziali, che era velocità e posizione di Rosetta. Quindi era importante che Rosetta fosse nel posto giusto al momento giusto. E Rosetta ha fatto la manovra più precisa di tutta la sua vita orbitale in quel momento lì. Quindi Rosetta era consapevole dell'importanza di quella manovra, sicuramente. Lei sa che le macchine pensano. E quindi Rosetta ha fatto la manovra perfetta. Questo era il team della notte che si è occupato di quello. Quando io sono arrivato lì al mattino, un paio d'ore dopo, abbiamo avuto la conferma che era tutto a posto, abbiamo dato il go per sganciare, quindi è stato un comando. Lì è stato un momento di grande tensione perché avevamo mezz'ora di segnale per raggiungerci e mezz'ora di segnale per mandarlo e c'erano 2 ore tra la manovra e lo sganciamento. Quindi la dinamica del volo ha ricevuto le indicazioni della manovra mezz'ora dopo, mancava un'ora e mezza, ha dovuto rapidamente valutare come era andata e dirci sì, va bene. E poi noi dovevamo farlo entro un'ora perché ci metteva mezz'ora a raggiungerlo. Quindi lì è stato un momento di tensione. Abbiamo mandato sto comando. Quando si è sganciato, ovviamente l'abbiamo visto mezz'ora dopo perché il segnale arrivava mezz'ora dopo, è già stato per me un momento di grande felicità perché mi ero liberato di File. Nel senso che File, cioè avevamo questi 100 kg sul groppone da 10 anni. Se File non si fosse sganciato per qualsiasi motivo, poteva esserci, erano meccanismi complessi. Noi non avremmo potuto fare la nostra missione orbitale, che era quella più importante anche scientificamente, erano 2 anni intorno alla cometa, non erano i 3 giorni di File. Quindi già il fatto di averlo sganciato voleva dire che io a quel punto ero arrivato alla cometa, ci eravamo liberati di File, avevamo 2 anni davanti, 1 anno e mezzo poi perché è stato prolungato, di operazioni, erano garantite a questo punto, mitico. Quindi lì grande gioia, mi ricordo che scherzavo anche col capo progetto di File dicendogli io per anni l'ho minacciato di sganciare File mentre durante il viaggio perché non ne potevo più di questa e quindi gli ho detto finalmente guarda il momento più bello della missione mi sono liberato di File, quindi quello è stato un bel momento.
Ma in quelle mezz'ore tra un segnale e l'altro cosa facevate?
Beh, oddio, è interessante la domanda. Avevamo ovviamente la pressione di quelli delle comunicazioni, c'era tutto il mondo che guardava l'ESO che era invaso dai camion della televisione, c'erano centinaia di giornalisti e televisioni, quindi appena avevamo un momento libero di attesa, se vogliamo, in cui non c'era nulla da fare, andavamo lì a farci intervistare, a raccontare com'era, sul palco c'era un evento, quindi ogni tanto andavamo sul palco, andavo io, andava Andrea, eccetera. Il team comunque aveva da fare perché Rosetta andava controllata, File stava cadendo, ma Rosetta c'erano altre manovre da fare per portarla in un punto in cui ricevesse il segnale radio nel modo giusto, quindi il team comunque era molto impegnato. E niente, noi andavamo avanti e indietro tra la sala controllo, quando avevamo un quarto d'ora qua, un quarto d'ora là, andavamo a raccontare cosa stava succedendo.
The first ever landing of a man-made probe on a comet Churyumov.
Ci siamo lasciati, siamo stati insieme per 10 anni, ma è raggiunto il momento di separarsi. E ci siamo separati con successo. Ora il lander è da solo ed è accompagnato dalla forza di gravità che lo porterà ad atterrare in circa 7 ore da adesso.
La separazione di File dalla sonda madre Rosetta avvenne quindi alle 10.03 del mattino del 12 novembre 2014. Tutto funzionò alla perfezione e anche Rosetta reagì molto bene al nuovo assetto e alla nuova situazione, scongiurando il rischio di safe mode causato dai possibili scossoni del rilascio di File. Una situazione che sarebbe stata davvero drammatica, sia per Rosetta, che doveva manovrare a breve per portarsi in un'orbita da cui poteva seguire l'atterraggio, sia per File, che senza Rosetta non poteva comunicare. Invece, alle 10.28, i dati di telemetria di File cominciarono a scorrere sugli schermi della sala controllo a Darmstadt. Non restava che attendere le 17.03, l'orario previsto per l'atterraggio, 7 ore dopo il distacco.
Alla fine c'è il momento in cui deve toccare terra ed era stato calcolato con grande precisione. Credo che sia atterrato entro sicuramente meno di 30 secondi dal momento calcolato sulle 7 ore di caduta. E lì eravamo lì semplicemente con gli occhi fissi sugli schermi a guardare quelle poche indicazioni che ci confermavano che File aveva toccato. Quando i ragazzi a destra, appunto, qui c'era, io ero a sinistra, in centro c'era il direttore di volo, Andrea, e a destra c'erano quelli del lander, Stefano Ulamek e un suo collega, adesso mi ricordo il nome, comunque. E quando loro hanno confermato, ha toccato, io vedevo che la telemetria c'era ancora, è stata una grande gioia, ci siamo abbracciati tutti, eccetera.
We definitely confirmed that the lander is on the surface, and I leave it to Stefan. I think it's up to him.
Okay, so we are there, and File is talking to us.
Cosa si è visto sullo schermo quando è atterrato?
Allora, loro hanno visto qualche parametro, tipo avevano certi sensori che aveva toccato e avevano anche visto che il cilindro centrale che collegava il corpo alle tre zampe si era abbassato. Almeno questo hanno detto, io non li ho visti perché erano a destra di me, io guardavo la telemetria che arrivava, i pacchetti che arrivavano, per me era il flusso che era importante. Loro hanno detto che hanno visto questo, quindi era una conferma che c'era stato il contatto. Io guardavo il flusso che arrivava, non si è interrotto, la telemetria da File arrivava, quindi tutti felici, abbracci, pianti, eccetera. E a quel punto quelli di Colonia, qua, secondo me, che era il centro di controllo di File, avevano tutta la telemetria a disposizione e secondo me hanno capito quasi subito, nel giro di pochi minuti, pochi secondi forse, minuti, che qualcosa non andava. Perché noi avevamo una cosa che abbiamo visto, ma l'abbiamo vista dopo, la potenza generata, la corrente generata dai pannelli solari di File non era stabile. Oscillava, era una specie di sinusoide più o meno. Cioè, non c'è altra spiegazione cosa si sta muovendo. Però all'inizio non abbiamo guardato questi parametri, non li guardavamo. Però loro che avevano tutta la telemetria a disposizione sicuramente se ne sono resi conto. Io sono uscito dalla sala controllo un paio di minuti dopo l'atterraggio perché dovevo andare a riportare sul palco e quando sono arrivato nella zona dei giornalisti mi hanno aggredito tutti e non mi lasciavano andare. E io, come dicevo anche io, sono sempre molto cauto, dicevo, ancora mi riguardo le interviste di allora, dicevo, signori, non so niente, si deve prima stabilizzare la situazione, guardiamo, vediamo, adesso non mi chiedete le cose, vi posso dire che siamo atterrati e poi vediamo. E continuavo a dire questo, finché a un certo punto comincio a sentire che girano voci che non è atterrato. Dico, ma cosa è successo? Allora torno in sala controllo, sarà stato 20 minuti dopo l'atterraggio, e Andrea mi dice, guarda, sì, è atterrato, ma sta volando ancora, sta rimbalzando. A quel punto, vabbè, niente, cosa faccio? Sto lì e speriamo che si fermi prima o poi. Non sapevamo dove stesse andando, ovviamente, vedevamo soltanto che era in movimento, vedevamo questi parametri della potenza che oscillavano e sapevamo che con la rotazione della cometa Rosetta stava per scendere sotto l'orizzonte sotto l'orizzonte di File, quindi presto il segnale radio si sarebbe interrotto. Io dovevo andare alle 7:30 sul palco ad annunciare l'atterraggio e quelli delle pubbliche relazioni erano, mi premevano, erano disperati, volevano farlo alle 7:30 a tutti i costi perché era stato detto, perché poi alle 8 arrivavano tutti i telegiornali del mondo, eccetera, quindi dovevano annunciarlo. Io a quel punto gli ho detto: signori, io cosa vi racconto alle 7:30 che non stiamo ancora rimbalzando? Io non vengo. Rimandate alle 8. Alle 8 so che comunque scendiamo sotto l'orizzonte, vengo alle 8. Oh no, di qui è stato un dramma quello, no? Io mi sono rifiutato di andare sul palco alle 7:30 a raccontare cosa? A dire, boh, che non so niente, stiamo ancora rimbalzando. Anzi, non sapevo che stavamo rimbalzando, stiamo ancora volando fondamentalmente. Quindi abbiamo rimandato di mezz'ora. Questo rimandare di mezz'ora ha scatenato tutte le speculazioni. Questo è un classico, alla stampa se non gli dici cosa sta succedendo se la inventano. E quindi noi quel giorno non ce ne siamo resi conto, perché noi eravamo talmente concentrati sulla cosa. Tra l'altro alle 7:30 finalmente si è fermato, file, mancavano circa 20 minuti alla discesa sotto l'orizzonte, quindi abbiamo avuto la fortuna, adesso le dico più o meno, tra le 7:30 e le 8:10 di sera, abbiamo avuto la fortuna di vedere che si era fermato. Il segnale non l'avevamo perso, che è stata la cosa più importante, e quindi abbiamo detto, benissimo, adesso Rosetta scende sotto l'orizzonte, abbiamo una dozzina di ore di senza segnale, poi tornerà su domani mattina, vediamo. Ma intanto è lì, è fermo lì, lo sappiamo, non sappiamo esattamente dove, però è comunque in contatto con Rosetta, lo è stato, quindi domani probabilmente sarà in contatto ancora con Rosetta, magari non proprio preciso quando abbiamo calcolato, era le 7:00 del mattino, A quel punto noi eravamo entusiasti, per noi era un successo strepitoso, però non avevamo ancora fatto niente, cioè File si era semplicemente fermato lì, tutte le foto che aveva scattato automaticamente in quelle fasi sono andate perse perché erano tutte mosse, tutte così, quindi doveva venire il mattino dopo la cosa importante. Però ormai la stampa era contenta, eravamo atterrati, c'era stato il pathos, queste cose qua. Quindi poi se sono andati tutti, il mattino dopo eravamo lì da soli, non gliene fregava più niente a nessuno, invece per noi cominciava lì la cosa.
Come abbiamo detto ieri, volevamo atterrare e siamo atterrati. Poi siamo rimbalzati, anche più di quanto pensavamo ieri. Dai dati che abbiamo raccolto fino a ieri sera abbiamo capito che siamo rimbalzati due volte in un posto che non sappiamo esattamente localizzare, ma in qualche modo pensiamo di essere vicini al posto in cui pensiamo di essere atterrati, che non è esattamente vicino a dove volevamo, ma nemmeno così lontano.
La confusione non manca, come si sente in questo servizio del New York Times. Proviamo a ricapitolare cosa è successo dopo le 7 ore di caduta di File. Il lander è atterrato una prima volta, dopodiché ha preso a rimbalzare, almeno due volte, rimanendo, per fortuna, gravitazionalmente legato alla cometa e non saltando di nuovo nello spazio. E soprattutto non perdendo mai il segnale di comunicazione con Rosetta. Dopo un paio d'ore si è fermato. Gli arpioni non hanno funzionato, né ha funzionato la valvola con l'azoto in pressione. Almeno secondo quanto ricostruito. Non c'erano telecamere a riprendere la scena e gli addetti ai lavori hanno cercato di capire quanto successo dalla telemetria e da poche altre informazioni, come per esempio l'oscillazione del segnale sui pannelli solari. Soprattutto perché File si riceveva attraverso il contatto radio con Rosetta, ma non si riusciva a vedere. La sera del 12 novembre, il giorno dell'atterraggio, Rosetta è scesa sotto l'orizzonte di File alle 8 circa, interrompendo le comunicazioni con il piccolo lander. Per fortuna, alle 19:32, il centro di controllo di File a Colonia aveva notato che le oscillazioni si erano interrotte, cosa che poteva significare solo che il lander si era finalmente fermato. Ma dove? Rosetta l'avrebbe ritrovato il giorno dopo?
È stata una grande notizia. Il segnale è stato ristabilito con la cometa e mostra che File sta funzionando. Non sappiamo ancora dov'è File, ma il fatto che ci sia contatto radio significa che tutti i sistemi sembrano essere a posto.
Come si sente in questo servizio girato proprio al centro di controllo dell'ESA a Darmstadt, alle 7:01 del mattino seguente, il 13 novembre, puntuale come se non fosse a più di 500 milioni di chilometri di distanza, Rosetta riceve il segnale di File. Il piccolo lander funzionava, ma non si sapeva dove era finito né come era messo. Ci vollero anni per trovarlo. Nonostante questo, stava facendo il suo lavoro e aveva anche cominciato a mandare alcune immagini.
Tra l'altro io sono arrivato dopo del momento in cui abbiamo ricevuto il segnale, c'era praticamente Andrea col team da solo, perché io avevo anche una intervista alle 7 e il segnale era alle 7, quindi io ho fatto prima questa intervista alla radio, poi sono venuto in sala controllo e lì, nel giro di poche ore, gli scienziati che erano in un'altra sala hanno ricevuto le prime foto e io sono andato su, mi hanno detto vai su a vedere e lì sono stati pianti, sono stati emozioni tremende a vedere le prime, mi commuovo ancora adesso, momenti di incredibile. Questi scienziati, tutta gente come me, capelli grigi, 40 anni di esperienza, che piangevano come i bambini. Bello.
Ci vollero anni per trovarlo, dicevamo, e nonostante l'emozione delle prime immagini, nonostante il sollievo di vedere che il lander, dopo i rimbalzi, funzionava, sapere dove fosse finito era la priorità assoluta del team dell'ESA. Inizialmente, l'unica indicazione era che la luce del sole colpiva i suoi pannelli per un'ora e mezza circa in un giorno della cometa, che durava 12,4 ore. Se fosse atterrato dove previsto, invece, avrebbe ricevuto luce per circa 6 ore ogni giorno. Le batterie, lo dicevamo prima, in assenza di ricarica duravano 60 ore, poco meno di 3 giorni. Ed era solo quello il tempo a disposizione, perché la luce del sole in arrivo non consentiva nemmeno di scaldare a sufficienza il lander e mantenerlo sopra gli 0 gradi. L'ultimo giorno per File sarebbe stato quindi il 14 novembre. Nell'ora locale di Darmstadt, in Germania, l'ultimo contatto avvenne poco dopo la mezzanotte del 15 novembre. Pur in condizioni precarie, comunque, il lander ha svolto stoicamente le operazioni e gli esperimenti per cui era stato programmato, mentre ancora si cercava di capire dove fosse, in quale posizione e soprattutto in quale condizione di equilibrio. L'ultimo comando inviato a File prima di perdere il segnale l'aveva fatto girare in una posizione, secondo gli addetti ai lavori, che avrebbe facilitato la ricarica dei pannelli solari e lasciato aperta la speranza che il lander, autonomamente, riprovasse a mettersi in contatto in futuro. Per il momento, però, File aveva terminato il suo tempo.
Ancora da confermare, ma sembra che File sia tornato. Circa 2 minuti di contatto. Informazione da trattare con cautela.
Questo messaggio, riportato nel libro Il cacciatore di comete, arrivò al cellulare di Ferri la sera di sabato 13 giugno 2015, molti mesi dopo l'ultimo segnale di metà novembre. Ne seguirono altri, a intermittenza, fino al 24 giugno, ma i periodi di contatto erano sempre molto brevi. Poi, di nuovo silenzio fino al 10 luglio. La cometa Churyumov-Gerasimenko si trovava quasi al perielio, il punto dell'orbita in cui la distanza del Sole è minima e l'attività superficiale della cometa è massima. L'avrebbe raggiunto il 13 agosto 2015. La distanza dal Sole era di 186 milioni di chilometri. In questa fase la cometa perse lo 0,1% della propria massa, che potrà sembrare poco, ma considerando il suo peso iniziale corrisponde a circa 10 milioni di tonnellate. Quando l'attività prese a calare di nuovo, lo scenario, sulla sua superficie, era radicalmente diverso. Nel febbraio e marzo 2016, usando la sua camera di bordo Osiris, Rosetta intraprese una nuova campagna di ricerca di File. In agosto la sonda doveva cominciare a effettuare una serie di sorvoli sempre più ravvicinati, in vista della sua eroica fine, che l'avrebbe portata ad atterrare sulla cometa inseguita per anni. E proprio durante uno di questi sorvoli, nella notte fra il 2 e il 3 settembre 2016, Rosetta scattò le foto tanto desiderate. File se ne stava steso su un fianco, con una delle tre zampe perfettamente visibile e irrimediabilmente incastrato sotto un grande masso. Se ne stava lì, immobile, da quasi 2 anni, da quel 12 novembre 2014. Furono le prime e ultime immagini del lander che Rosetta riuscì a scattare, prima che la fine arrivasse anche per lei, dopo meno di un mese. Torniamo quindi, col senno di poi, di nuovo al giorno dell'atterraggio. Steso sul fianco e incastrato nel crepaccio, possiamo ora immaginare come mai File non ricevesse luce a sufficienza sui pannelli solari e non potesse ricaricare le batterie. E anche come mai alcune attività scientifiche non portarono alcun risultato. Il lander, ad esempio, era dotato di un trapano che avrebbe dovuto perforare la superficie della cometa e prelevare dei campioni da analizzare. Il meccanismo funzionò bene, ma perforò il vuoto, visto che File se ne stava gambe all'aria. E mentre il mondo fuori da ESA e la stampa avevano ormai l'immagine di un lander agonizzante perso chissà dove dopo una serie di rimbalzi e cadute, gli addetti ai lavori festeggiavano il successo. Il commento di Ferri.
Non ha mai perso il segnale. Pur rimbalzando, grazie ad alcuni accorgimenti che questa gente che l'ha progettato e gli ha messi, è riuscito comunque ad attutire l'urto e quindi a non rimbalzare nello spazio, ma a restare legato gravitazionalmente alla cometa. Con la sua batteria, sì, è vero, non abbiamo, essendo finito in un crepaccio al buio, non abbiamo ricaricato le batterie, ma questo ricaricare le batterie era un po' sovrastimato, se vogliamo. Certo, sì, noi volevamo farlo, ma questo aveva delle celle da 6 watt, ci avrebbe messo, c'era una batteria secondaria da ricaricare, non quella primaria, e ci avrebbe messo un tempo enorme per ricaricarla, per poi fare un paio di attività. Insomma, era un prolungarne non la vita, ma l'agonia per qualche settimana. Non era una cosa così straordinaria come noi speravamo, ma che non era. Aveva sto batterione grande, è riuscito a fare tutte le sue operazioni. Purtroppo, e questo è stato, diciamo, l'aspetto più negativo, è che non essendosi ancorato ed essendo finito in quel crepaccio lì, alcune operazioni che hanno funzionato, anche lì un miracolo, questo trapano italiano con tutto sto carosello, sta giostra di cose, meccanismi nello spazio da 10 anni, ha funzionato tutto, magnifico. Purtroppo non ha toccato il terreno, vabbè. Alla fine File ha fatto un 70% delle sue attività scientifiche previste. Per una situazione così, quando sono partito 2% di successo di atterraggio, lei capisce che io, per me, File è stato un successo, ma drammaticamente al di là delle mie migliori previsioni. Ripeto, io ero, il mio obiettivo, e lo dicevo anche ai ragazzi prima di atterrare, ho detto, signori, noi dobbiamo metterlo nel posto giusto e non perdere la telemetria. Questo è il nostro lavoro. Il resto, tutto quello che viene, è un di più.
Goffo, impacciato, sgraziato, travagliato, atterraggio di fortuna, drammatico, epico, sicuro ma precario, azzardato, pessimo. Concludiamo come abbiamo iniziato, con questa lista di aggettivi che hanno descritto, agli occhi della stampa italiana, la breve impresa di File. Di nuovo Ferri.
Sono d'accordo con tutti, tranne atterraggio di fortuna è pessimo. Tutti gli altri, secondo me, sono validi. Sicuramente goffo, impacciato, sgraziato vale perché File, l'idea era File a terra, in un luogo preciso, bello, illuminato, piatto, possibilmente senza troppi crepacci, non avevamo nessuna garanzia. Tocca a terra, attutisce l'impatto con i suoi ammortizzatori e intanto spara degli arpioni lungo la entro la superficie, intanto spara un suo razzo, un po', praticamente apre una valvola con l'azoto, non era un razzo, apre una valvola sul soffitto con l'azoto per tenersi schiacciato. Poi si ancora e comincia a funzionare. Questo era quello che doveva fare. Niente di questo è successo. La valvola d'azoto non si è aperta, gli arpioni non hanno sparato. Il fatto che File, alla fine, non hanno funzionato gli arpioni, non ha funzionato la valvola, ha fatto un atterraggio goffo perché ha toccato, bello, nel posto proprio che volevamo, era a 100 metri di distanza dal punto, mitico, un posto magnifico. La polvere non era profonda, era solo qualche centimetro. Però non essendosi ancorato, ha cominciato a saltare di qua e di là, viene descritto qui, goffo, impacciato, sgraziato, benissimo. Drammatico, perché ci abbiamo messo un po' a capirlo. Quelli del centro di controllo di File avevano tutta la telemetria, noi no. Noi in ESOC avevamo solo qualche parametro. E per cui io ero felicissimo che ha toccato terra e era ancora vivo. Per me il fatto di avere toccato nel momento giusto, quindi nel posto giusto, e di trasmettere ancora, per me era un successo strepitoso.
Rosetta e File, per chi ci ha lavorato, sono state le esperienze lavorative che hanno segnato un prima e un dopo. Un po' come l'atterraggio sulla Luna per i primi astronauti della missione Apollo 11, Dopo l'inseguimento e l'arrivo sulla cometa Churyumov-Gerasimenko, nessuna missione sembrava più poter dare tanto. Nel prossimo episodio torniamo sul pianeta rosso. O meglio, ci mettiamo in viaggio verso Marte assieme alla prima sonda che ha lasciato la Terra verso lo spazio interplanetario, Mars Express. Una missione che deve tanto a Rosetta, visto che è stata costruita riutilizzando molto della sua tecnologia e che si è trovata a ripagarla facendole da apripista sulla rampa di lancio, circa 6 mesi prima. La stessa sonda che ha portato Beagle 2, il lander britannico di cui abbiamo parlato nel primo episodio di questo podcast. Io sono Valentina Guglielmo e vi aspetto al prossimo episodio di Houston, un podcast di Media Enough che parla di spazio, atterraggi falliti, innovazioni disperate e soluzioni geniali.